Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth, della Radio Buon Consiglio, che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Siamo alla fine di agosto e stiamo leggendo il testo del Beato Bartolo Longo, il mese di marzo, in onore di San Giuseppe, Pontificio Santuario di Pompei, edito nel 2001. Ecco, grande Bartolo Longo, presto santo, proclamato. Già, ecco, la sua data di canonizzazione per il prossimo mese dal Papa Leone. E leggiamo di lui queste meditazioni su San Giuseppe per ispirarci una più grande devozione, un più forte amore, una più grande sequela per il grande patrono della Chiesa, il grande patrono di tutti i padri, di tutti i lavoratori, di tutti gli artigiani, di coloro che si impegnano per il regno dei cieli. Vediamo il tredicesimo giorno di questa novena, siamo a pagina 73 di questo libro. Ecco, il ritorno in patria di San Giuseppe, la perseveranza necessaria alla virtù. Ecco, il ritorno in patria non è l'arrivo nel regno dei cieli, certamente per San Giuseppe è solo una tappa del suo itinerario terreno, una tappa anche questa dolorosa, ecco, perché non potette ritornare in Giudea. Perché lì albergava ancora il figlio di Erode, Archelao, il quale pareva fosse peggiore di Erode, insomma. Ecco. E poi anche Erode Antipa, ecco, non è che si comportò granché bene, ecco, sappiamo che fu quello che partecipò alla condanna a morte di Gesù. Quindi, insomma, la Giudea era un territorio un po' proibitivo per Gesù, per la sua famiglia, per la Madonna, per San Giuseppe. 7 anni passarono nell'esilio. Gesù ha raggiunto il settimo anno di età, crescendo in bellezza, da 2 anni a 7 anni. L'angelo appare in sogno a Giuseppe e gli annuncia che il suo esilio è terminato. È scritto nei Vangeli. Per un sogno, dice il Vangelo di Luca, ritornò di nuovo in Palestina, in Terra Santa. Nella terra dei giudei, però non in Giudea, perché in Giudea c'era appunto il dittatore. Giuseppe ringrazia Dio e il giorno dopo con Maria e col fanciullo riprende il cammino schivando le vie che menano a Gerusalemme e tira dritto alla Galilea, alla sua casetta di Nazareth, era la casa di Maria, la casa dove è avvenuto il matrimonio, il consorzio santo tra Giuseppe e Maria. Consorzio più santo che esista, tutti gli altri matrimoni, bene o male, sono segnati un po' dal peccato, dalla concupiscenza. Lo stesso atto coniugale, benché santo, però c'è sempre una componente molto umana in esso. E invece il matrimonio di Giuseppe e Maria è totalmente virginale, è totalmente santo, è totalmente consacrato al Signore. È totalmente elevato in grazia, totalmente, ecco, proteso alla nascita di Gesù, alla custodia di Gesù, del Redentore, il quale dovrà salvare il mondo. E quindi è un matrimonio che si eleva al di sopra di tutti i matrimoni, anche se ne è modello e fonte, ovviamente, di tutti i matrimoni. Matrimonio secondo Dio e non secondo gli uomini. Oggi i matrimoni si fanno magari. Molto più per convenienza che per santità, ecco, si fanno alle volte per necessità, alle volte perché sa, spiace restare soli, perché è un aiuto reciproco, magari si fa il proposito di non avere figli e quindi il matrimonio pure è segnato anche questo dal peccato, oppure ci si sposa dopo aver avuto dei figli, è un matrimonio postumo, riparatore, vabbè, sempre meglio che niente, però insomma. Non è il fine principale, no? È qualcosa di sistemato, qualcosa di rimediato, qualcosa magari che serve, ecco, sì, per mettere a posto la coscienza, oppure perché socialmente, diciamo, si fa così, per far star zitti i genitori, oppure per altri motivi, magari innominabili. Certi matrimoni sembrano proprio non fatti nello spirito del Signore. Ecco, vabbè, sono matrimoni pure validi, c'è cioè il consenso, però il consenso a che cosa? matrimoni tra ricchi, matrimoni tra attori, matrimoni tra esponenti politici, matrimoni così fatti dopo altri due o tre, saranno stati validi gli altri, solo Dio lo può sapere. Che ne sappiamo, sì, magari c'è il diritto che riconosce la nullità matrimoniale in alcuni casi, è anche un po' difficile da stabilire perché si fonda soprattutto sulle testimonianze, no? Quando si parla di incompatibilità psicologica assoluta, anche questa è una causa di nullità oggi, no? Però che ne sappiamo, insomma, è possibile che due si sono conosciuti, si sono messi insieme. A un certo punto scoprono di essere incompatibili, ecco, di non essere fatti l'uno per l'altro, di non essere chiamati, tutto si fonda sulle testimonianze. Oppure il dolo è una causa di nullità matrimoniale. Io ho fatto finta di sposarmi, in realtà non volevo. Ho proclamato il falso in atto pubblico. In atto pubblico perché è un atto civile, anche matrimoniale, coniugale, davanti al sacerdote è un atto pubblico. E allora, certo, lì c'è falsità, c'è dolo, il matrimonio è nullo. Un contratto in cui c'è un dolo, il contratto è nullo, per il diritto civile, ma anche per la Chiesa. Sì, però tutto sta alla testimonianza soggettiva del singolo. Ovviamente Giuseppe e Maria non hanno questo, ma si sposano esclusivamente perché sono chiamati a questo, perché il Signore gliel'ha chiesto. Certo, c'è sempre la loro libertà, si possono anche rifiutare di sposarsi, nessuno li obbliga. Il consenso è sempre libero, se no non sarebbe consenso. Quando io voglio acquistare un oggetto, nessuno mi può obbligare a acquistarlo, a meno che non ci sia un regime di mafia, un regime dittatoriale, un regime di monopolio, allora io sono costretto e ovviamente non posso farne a meno, però quel contratto, non è vero per quanto riguarda le nozze, perché è sempre un atto libero, un atto umano. Ecco, un atto che se non è umano non è un atto, diciamo, è frutto di una dittatura, di una necessità. Quindi questi sposi veramente condividono tutto perché che obbediscono a Dio, vanno pure in esilio con l'aiuto di Dio, trovano un ricovero con l'aiuto di Dio, trovano una casa, trovano, ecco, diciamo, una realtà accogliente per loro. Poi è giunto il momento di tornare a casa, ma non a Gerusalemme, perché a Gerusalemme non c'era posto ancora per loro, e allora tornano in Galilea. Approfittiamo dell'esempio che ci dà San Giuseppe. 7 anni di esilio non hanno potuto stancare la sua pazienza. Egli aspetta in pace la fine della prova, e dall'ultimo giorno non è meno sottomesso alla volontà del Signore di quanto non lo fosse al primo. Vedete, San Giuseppe non è che si fa problemi. Beh, certo, sarebbe meglio in Giudea, in Galilea, perché quella è la sua terra, perché lì c'è nato, perché lì conosce le persone, conosce la lingua, conosce gli usi e i costumi, ha la fede sua, la fede religiosa ebraica, che è una fede grandiosa. Una fede gloriosa, fatta di tanti profeti, ecco, di tanti re che hanno creduto e hanno dato lustro alla fede, fatta della Sacra Scrittura, che è il libro fondamentale dei cristiani, insomma, degli ebrei, degli israeliti. Però vabbè, si adatta anche a stare in Egitto ed è sottomesso alla volontà di Dio dal primo all'ultimo giorno. Se il Signore gli avesse chiesto ancora di restare in Egitto altri 10 anni, altri 20 anni, o anche per tutta la vita, certamente San Giuseppe si sarebbe sottomesso. È l'uomo giusto, è l'uomo che obbedisce, è l'uomo che ascolta la parola di Dio e la osserva senza frange, senza secondi fini, senza dietrologie, senza interessi personali. Approfittiamo dell'esempio che ci dà San Giuseppe. Egli aspetta in pace la fine della prova. All'ultimo giorno non è meno sottomesso di quanto lo fosse al primo. Perfettamente unito alla volontà divina, dice il beato Bartolo Longo. La buona notizia del termine del suo esilio non gli fa perdere la sua consueta calma, né produce in lui quella sregolata gioia che noi proviamo al termine dei nostri patimenti. Ecco, Sovrano, disse, ecco, noi quando finisce una prova, come siamo contenti, felici, no? C'è una smodata gioia, no? Quando finisce la scuola, tutti i bambini, ma anche gli adulti, gli studenti, tutti cominciano a gridare di gioia, fanno una festa infinita, è finita la scuola, che bello, come se fosse finita la naja, il servizio militare, beh, lì sì c'è da festeggiare perché. Certamente quando finisce una guerra, insomma, ecco, veramente sono meno morti, meno lutti, meno dolori, desiderio di ricostruire, a scuola un po' meno, però per un ragazzo magari, ecco, c'è questa gioia immensa della fine, ecco. E né, quel turbamento, sì, c'è il turbamento, certamente anche Giuseppe l'ha vissuto anteriormente, però ha saputo dominarlo, controllarlo, offrirlo a Dio come sacrificio. Avere in sé quella forza morale, quello spirito di dedizione, di lode, ecco, anche nella prova. Ecco, ha lodato Dio perché l'ha salvato dalla persecuzione di Erode. Certo, c'è anche il sacrificio di andarsene in Egitto, però è meglio stare in un paese straniero che esporre il bambino Gesù, la sua sposa e se stesso a una persecuzione infame. Alla morte, insomma, una morte poi senza frutto. Dio, la vita di Cristo è tutta con frutto. Poi il Signore ha mille modi per evitare, ecco, quello che non deve evitare. Abbiamo tanti ex voto nei santuari che ci dicono proprio che il tempo non è ancora compiuto per la morte. Tanti sono salvati da eventi eccezionali, ecco, eventi, ecco, di calamità naturali, come insomma, inondazioni, terremoti. Incidenti stradali salvati per misericordia, perché il Signore ha deciso così, tanti lo riconoscono, se non ci fosse stato il Signore non sarei qua, non sarei salvo, dati gli eventi avversi che mi sono capitati. E allora, perché il Signore sa quello che è giusto, quello che è santo per ogni uomo. Alcuni li prende subito da fanciulli, altri nel mezzo del cammin di loro vita, come dice Dante, altri li prende alla fine di una lunga vita. Noi non lo sappiamo perché. Sicuramente tutto è giusto davanti a Dio. Egli non vi vede che un nuovo ordine da seguire per piacere al suo Dio, ed è questo il solo motivo che lo fa obbedire con prontezza. Vuole piacere a Dio, questo mi piace, non è che ci... Beh, mi piace andare lì, è un bel posto sul mare, magari lì con la vista sul Cairo, non lo so, ecco. Oppure c'è il Nilo, vabbè, è meglio vicino al Nilo, così si può coltivare anche la terra, il fiume più ricco di acque dell'Africa, ecco. E allora potrei coltivare un po' di terreno, un po' d'acqua, ecco. Ma non fa queste considerazioni, piace a Dio, bene. Ci vado, non piace a Dio, non ci vado e non lo faccio. In questo ritorno in Galilea sorgeva un nuovo incomodo. Il fanciullo era cresciuto e, quantunque piccolo ancora per poter fare il viaggio a piedi, pure era di grave peso per la sua povera madre, onde si poté arguire che Giuseppe lo abbia portato in braccio per un gran tratto del cammino. C'era 7 anni a piedi. Probabilmente si è sacrificato per il bambino Gesù, ha fatto tutto quello che poteva fare, e quindi altri sacrifici, altri pericoli, la terra deserta, il Sinai, il Mar Rosso, insomma ci sono tante difficoltà per l'Egitto. E allora ecco, egli fa quello che può fare con la sua forza giovanile, ma soprattutto con la fede che gli viene dalla grazia, dallo stato di grazia. Con Dio si può fare tutto, anche camminare sul mare, come faceva San Francesco di Paola, che stendeva il suo mantello, camminava sullo stretto di Messina. Oggi vogliamo fare il ponte, magari facciamo i conti senza l'oste, perché serve a Dio questa cosa, oppure solo. Ecco, un'esuberanza politica oppure peggio, un servizio che si fa all'esercito, ai militari, perché così possono portare armi, soldati, carri armati più facilmente, dalla Sicilia al continente, come lo dicono i siciliani, continente sarebbe il resto d'Italia. E si fa secondo Dio, ecco. Se si può fare, se secondo Dio si farà in ogni modo, se non è, ecco, allora è meglio non farlo perché si rivolgerà contro chi lo fa, quello che si decide di fare, come le guerre, la guerra in Ucraina, la guerra contro i poveri palestinesi inermi, no? Sono guerre ingiuste, no? Allora, certamente, chi le fa le paga. Beh, ci fermiamo qui, cari fratelli, vi do buon consiglio per la prima parte della nostra trasmissione, riprendiamo tra poco. Ave Maria.
Angelus Domini, nunciavit Maria,
et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Exeant sila Domini. Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre,
ora pro nobis Sancta Rei Genitrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Fili tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth, parliamo di San Giuseppe, il suo ritorno dall'Egitto, ecco, con la Sacra Famiglia, sempre ispirato da Dio, sempre sottomesso alla volontà di Dio, secondo l'interpretazione del beato prossimo santo Bartolo Longo, fondatore e zelatore del santuario della Beata Vergine Maria del Rosario di Pompei. Il mistero della fuga in Egitto, scrive il beato Bartolo, ci insegna altresì che non dobbiamo discutere i disegni di Dio, sia nei nostri patimenti come nelle afflizioni dei nostri cari. Sono disegni di Dio, quindi certo si può alleviare la sofferenza, il dolore, soprattutto con la preghiera e la grazia di Dio, vivere in grazia aiuta molto. sopportare il dolore, la sofferenza, il distacco. E poi ci sono anche le cure mediche, certamente, sono anche dei doni di Dio, queste cose che si possono fare, per quanto è possibile, ecco. Senza l'accanimento terapeutico, in fase medica, e senza presumere chissà quali paradisi artificiali, con le cure neurologiche, le cure psicanalitiche, psichiatriche, sì, beh, non è che si può somministrare stupefacenti, ovviamente, no? E cambiano anche la personalità, tra l'altro, dell'individuo, insomma, cambiano proprio l'attitudine al bene, quindi non è possibile, ecco, arrivare a tanti eccessi. Va bene, Dio avrebbe potuto risparmiare molte prove a Giuseppe, anche senza miracoli. Quante consolazioni gli avrebbe potuto concedere? Beh, il Signore non fa solo i miracoli, ma adatta le situazioni in modo che tu possa sopportare meglio la situazione, il carico che Dio ti ha dato. Dammi quello che chiedi e chiedi quello che vuoi, no? Diceva Sant'Agostino molto furbescamente, ma anche molto sapientemente, no? Io non è che posso portare la croce da solo, non ce la faccio, mi scoraggio subito, rinnego tutto. Ecco, infatti San Pietro perché rinnegò il Signore? Perché ancora non aveva la grazia di portare la croce, no? E Gesù glielo dice in faccia: tu vorrai morire con me, ma tu mi rinnegherai 3 volte. Basta che il gallo canti 2 volte, quindi tu non, proprio non puoi farlo, non ce l'hai la forza, non ce l'hai l'assistenza divina. Ma Gesù lo sapeva bene questo, ancora non era trasformato in grazia, ancora non era sceso lo Spirito Santo, e volutamente gli ha fatto fare questa esperienza del peccato, ecco, del rinnegamento, per fargli capire quanto è bisognoso, quanto era bisognoso della grazia divina. Ma tutti siamo bisognosi, se no cadiamo miseramente. Nella prova subito cadiamo, nella prova subito si infrangono i nostri sogni di gloria, nella prova subito riscontriamo la nostra debolezza e non riusciamo a essere fedeli al Signore. Ecco. Quindi il mistero della fuga ci insegna altresì che non dobbiamo discutere i disegni di Dio, sia nei nostri patimenti, come anche nelle afflizioni dei nostri cari. Dio avrebbe potuto risparmiarci molte prove, e potrebbe risparmiare molte prove anche a Giuseppe, anche senza miracoli, però quante consolazioni gli avrebbe potuto concedere, ma non lo fece. Non meravigliamoci dunque che egli non ci tratti in modo diverso da come trattò con le persone a lui maggiormente care. Sappiamo di Santa Teresa, no? Quando cadde dal carro, il carro si ruppe in mezzo a una tempesta, andava a fare una fondazione per amore del Signore, il Signore Gesù gli disse: così tratta i miei amici. Santa Teresa con ironia disse: per questo ce n'hai pochi. Ecco, l'ironia anche ci aiuta a sopportare, però certamente se l'avesse detto con coscienza assoluta sarebbe stato un peccato, no? Non è che ci si può ribellare a Dio, ma lei non voleva assolutamente ribellarsi al Signore. Ecco, perché la volontà di Dio è anche portare la croce, le sofferenze che Dio ti dà, per il tuo bene, per la tua salvezza, per la tua purificazione interiore e per la salvezza di chi ti sta intorno. Ecco, quindi San Giuseppe visse duramente la prova dell'esilio, fu lontano dalla sua patria 7 anni, 7 anni di guai, 7 anni, le 7 vacche magre, no? Ecco, dell'Egitto, 7 anni di carestia. Probabilmente in Egitto ha guadagnato di meno, non so, magari era sconosciuto, non aveva potuto mettere in pratica la sua arte, la sua tecnica, che magari andava bene per la Palestina, per la Galilea, per la Giudea, ma non per l'Egitto, che aveva un altro modo di intendere. Ecco, la costruzione e la carpenteria. Ecco, e quindi magari si è dovuto adattare lì dove sta. Però lo ha fatto con la convinzione di essere nella grazia di Dio, nella luce di Dio, nella volontà di Dio che gli chiedeva questo sacrificio. O Giuseppe, dice il Bartolo Longo, ecco terminato il tuo esilio. Quelli che volevano la morte dell'adorabile infante hanno cessato di vivere. Ecco, è morto Erode. Sorgi dunque e con Gesù e Maria torna nella terra di Israele. Viene a rivedere la stalla di Betlem, la povera casa di Nazareth, che la crudele gelosia di un tiranno ti costrinse ad abbandonare. Cioè, o mio dolcissimo protettore, riconduci Gesù nel mio cuore, donde il peccato lo aveva scacciato. Pregalo di riprenderne il possesso e di regnarvi per sempre. Vedete come fa un'applicazione immediata il beato Bartolo Longo, come era nell'antica esegesi biblica dei cristiani, no? Se Giuseppe riporta Gesù in Palestina, questo è il simbolo del ritorno di Gesù nei nostri cuori. Quindi riportalo nei nostri cuori. Ecco. Sottostante una preghiera. Ecco. L'uomo Bartolo Longo è un uomo spirituale, è un uomo di spirito e dagli eventi biblici trae subito conclusioni per la sua anima. Quindi ecco, fa questa preghiera San Giuseppe, riporta Gesù nel mio cuore. Ecco, io mi sono allontanato col peccato ho esiliato Gesù, come Erode ha scacciato Gesù dalla terra di Israele, però una volta tolto l'ostacolo, una volta tolto il peccato, una volta tolto il peccatore, Gesù può ritornare. Ma ahimè, dice qui il beato Bartolo Longo, Erode vive ancora in Archelao. Purtroppo c'è il suo successore, c'è colui che ha preso il suo posto e quindi purtroppo Giuseppe deve fare i conti con lui, deve capire che anche lui è della stessa pasta. Quindi ecco, anche qui il sogno lo aiuta. Ecco, capì che non deve tornare in Giudea. Ecco, Archelao è della stessa pasta di Erode. Così il peccato nella sua radice resta tuttavia nel mio cuore. Ecco, quindi vedete, ecco, anche qui c'è un'interpretazione spirituale, un'interpretazione allegorica, come era tipica dei cristiani fino insomma, a poco tempo fa. Tutti gli eventi biblici hanno un significato nascosto per noi, un significato che ci riguarda direttamente. Non può tornare ancora completamente da me perché io rimango ancora legato al peccato. Ad ogni istante io posso ricadere nelle mie antiche infedeltà e divenire più ingrato e più perverso che non fu nel passato. Mio caro Padre, soccorrimi ed aiutami a trionfare delle mie passioni. Ottienimi l'amore di Dio e la perseveranza fino alla morte. Ecco, tienimi l'amore di Dio e la perseveranza fino alla morte. Giuseppe e Maria rientrarono nella loro casetta, conducendo con sé il Dio fanciullo. Ecco, quindi questa è la fine delle ostilità, almeno per il momento. Erode è morto, Archelao ha preso il suo posto, però almeno, ecco, in Galilea c'è più tranquillità. Il Santo Patriarca mise subito in ordine i suoi arnesi da falegname. Ecco, ricomincia la sua stagione lavorativa. Se Dio ci dà da fare, facciamo. Anche Maria si prese cura di nuovo delle faccende domestiche e dei suoi lavori, sottomessa però sempre in ogni cosa al suo sposo, e tale era pure in tutto Gesù. L'umiltà e l'ubbidienza di Gesù nella sua vita nascosta sono esempi ben grandi. Egli serviva e aiutava i suoi genitori in tutto ciò che poteva, secondo le forze dell'età. Ecco, quindi Gesù è sottomesso. Gesù è un aiuto fondamentale. Gesù è il senso della vita. Beh, ma anche un bambino piccolo, no? Dà forza ai genitori solo a vederlo. Si fanno in quattro per lui. Hanno una forza superiore, le madri, no? Come sono attaccate ai figli. Farebbero qualsiasi cosa, si butterebbero pure nel fuoco, no? Per salvarlo. Ci sono state madri eroiche che per la vita del figlio hanno perso la loro. Pensiamo alla santa Gianna Beretta Mon. Sapeva benissimo che il parto del quarto figlio avrebbe portato come conseguenza la sua morte. Non l'ha fatto volentieri perché per lei la vita del figlio era più importante della sua. Quante madri si sono buttate sui figli per salvarli. Ecco, durante i bombardamenti a Gaza si sono stati episodi di questo genere. Madre che hanno abbracciato i figli pur di non farli colpire, no? I padri anche, certamente, no? Perché la forza dell'amore è così. Ti fa addirittura considerare nulla la tua vita rispetto alla vita che è uscita da te, la vita nascente, la vita del figlio. La vita del figlio conta più della tua. Giuseppe e Maria rientrarono quindi nella loro casa. Anche Maria si prese cura di nuovo delle faccende domestiche e dei suoi lavori, sottomessa però sempre in ogni cosa al suo sposo. E tale era pure in tutto Gesù. C'è un ordine naturale, questo l'ha stabilito Dio, che il capo famiglia sia l'uomo, non perché sia più bravo, perché ha la direzione della casa. Allora se ha questo da Dio, deve fare lui. Infatti Dio si rivolge a Giuseppe sempre per le decisioni pratiche più importanti, appunto la fuga in Egitto, il ritorno dall'Egitto, la presa in consegna di Maria, la sua sposa. Anche Dio avrebbe potuto dire a Maria: ma convinci tu Giuseppe, no? Che deve prenderti sposa, perché quello che è generato in te viene dallo Spirito Santo. Ma Dio non fa così, non agisce per mezzo di Maria in questo caso, agisce direttamente verso Giuseppe, che è Giuseppe il capo della famiglia. Questo è l'ordine, ecco come c'è un ordine trinitario: prima il padre, poi il figlio, poi lo Spirito Santo, anche se tutti e tre sono della stessa sostanza e sono uguali, non è che c'è uno che è più dell'altro, però l'ordine è quello del padre. Io faccio sempre la volontà del padre. Gesù lo dice, e faccio quello che vedo fare dal padre. Ma questo non significa che è di meno, che vale di meno. Come un figlio in famiglia, anche se le decisioni le prende il padre, non è che vale meno del padre. Uguale diritti, uguale dignità, uguale valore, anche se deve ancora imparare tutto, no? Però è un uomo come il padre, davanti alla legge, anche civile, insomma, l'omicidio del padre vale quanto l'omicidio del figlio, la vita del padre vale quanto la vita del figlio, i diritti del padre sono uguali a quelli del figlio, non è che cambiano, no? Perché uno è più grande, uno è più piccolo, no? È così anche nell'ordine trinitario. Padre prima, però è uguale al figlio e allo Spirito Santo. E la Madonna sceglie anche quest'ordine, no? Non è che è meno di Giuseppe, perché obbedisce a Giuseppe. Oggi si fa questa equazione, no? La donna è sfruttata. La donna non ha diritti, perché è stata sottomessa al marito. Questo è un ordine ingiusto, questo è un ordine classista. Questo è un ordine che fa distrutto, e così non si fanno più le famiglie, appunto, perché ognuno è indipendente, non nascono più i figli, vedete, c'è una crisi demografica orribile, spaventosa nei paesi di più grande cosiddetto progresso sociale e culturale, perché tutti hanno gli stessi diritti, i medesimi doveri, così che nessuno fa più niente, perché tutti hanno diritto e nessun dovere, no? E quindi il crollo sociale, perché non si rispetta l'ordine naturale che Dio ha stabilito nel mondo. È Dio che è il legislatore, non siamo noi legislatori, abbiamo deciso quali sono i diritti. Nella famiglia c'è un ordine che va rispettato, è dell'ordine trinitario. L'umiltà e l'obbedienza di Gesù nella sua vita nascosta sono esempi ben grandi. Egli serviva e aiutava i suoi genitori in tutto ciò che poteva, secondo le forze dell'età. Un giorno Santa Matilde si domandava se Gesù, tornato dall'Egitto, avesse trattato no con parenti, con amici. Gesù rispose: perché secondo te il Vangelo dice essi lo cercano fra i parenti e conoscenti, se non perché io stavo qualche volta con loro? San Dionigi Areopagita soggiunse anzi che i ragazzi di Nazareth chiamavano Gesù la soavità, e quando parlavano tra di loro non erano d'accordo, dicevano: andiamo dalla soavità, tanto lo stimavano e veneravano tutti. Gesù ritorna alla sua patria, ritorna ai suoi cari per istruirli e donare grazia anche a loro come a noi. Ave Maria, cari fratelli, la di buon consiglio, insieme a Giuseppe e Maria.